Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 295 del Pointer Podcast. Io sono Luca e oggi con me ci sono Eugenio e Alessandro. Ciao.
Ciao. Ciao.
Non come sappiamo state? Se sono le nostre voci sintetizzate oppure no questa volta.
No, non lo sappiamo. In realtà so io che registro e voi siete finti. E dopo monteremo il tutto in modo tale. Guarda, la cosa che sarebbe stata divertente... cioè, quando ho ascoltato la puntata ho detto, potevano mettere anche la mia voce e farmi trovare... cioè, l'avrei riascoltata e ho detto, ci avrei fatto subito un post dicendo, non puoi saltare un episodio che subito ti sostituiscono con l'AI.
Sarebbe stato divertentissimo e la puntata successiva sarebbe stata tipo come ho denunciato i miei co-host per l'utilizzo della mia voce.
Tra l'altro non potevamo, no? Perché c'è su Eleven Labs, non so chi l'ha mai utilizzato, ma se tu vuoi sintetizzare la voce di una persona, prima devi dimostrare che quella persona sei tu in qualche modo, perché ti fanno leggere una sequenza di parole improbabili, per cui live il computer ti registra e poi si assicura e quindi sei te e che quindi puoi andare effettivamente a sintetizzare quella voce. Quindi fanno un match di voci tra quello che gli hai mandato in input come MP3 o quello che è, con quello che attualmente gli entra dal computer col microfono, matchano, se coincidono allora ok, ti posso andare a sintetizzare.
Sapevo, però nel senso ok, Level Labs, però ci sono anche tanti modelli che lo fanno magari non con la stessa qualità, ma infatti la cosa, ci ho ripensato adesso che lo dicevamo. Mi ricordo che quando mi ero registrato, non mi ricordo sul sito di qualche banca, però era sicuramente una banca, mi avevano detto, registra un campione, non ricordo precisamente tutto, però la storia era questa, dovevi registrare, mi sa, un campione della voce, in modo tale che poi nel momento in cui, nel caso in cui tu avessi chiamato l'assistenza della banca per telefono, loro avrebbero riconosciuto la voce e avresti avuto probabilmente un'assistenza subito, personalizzata e tutto. Io inizialmente ho detto, facciamolo, dai. Poi allo stesso tempo mi ero fermato dicendo, ok, ma ora come ora non credo che qualcuno vada a cercare il mio conto o cerca di... Però, allo stesso tempo, è facile, no? Che qualcuno... cioè, nel senso, noi abbiamo tutte le ore e ore di registrazioni pubbliche, online, in questo modo, si fa presto, no? A prenderle e poi far finta di essere uno di noi o comunque una qualsiasi persona che ha una voce online. Ripeto, non credo che qualcuno si metta a farlo con noi, ma con qualcuno che magari è più famoso lo potresti fare e ci potresti provare.
Ma in realtà secondo me potremmo essere invece il target perfetto, perché se uno è famoso e c'ha un sacco di soldi diventa... sei sotto i riflettori, invece devi prendere persone quelle, diciamo, più... siamo proprio il target perfetto.
Pensavo che stessi dicendo che noi eravamo famosi e quindi siamo dall'altra parte, capito?
Siamo dall'altra parte.
E allora, prima di cominciare la puntata, come al solito, vi ricordo che potete rimanere in contatto con il Pointer Podcast tramite la Pointer Chat. Trovate il link nella puntata. Poi, se ci volete fare proprio contenti, ci potete lasciare delle recensioni, che siano su Apple Podcast o su Spotify, o lasciarci anche delle stelline, ci fanno salire nella classifica, che ci fa comunque conoscere da più persone, quindi è una cosa positiva. Poi se avete persone che magari pensate che possano essere interessati a quello che noi diciamo al podcast, fate conoscere il Pointer Podcast, insomma. Probabilmente noi non lo facciamo abbastanza, non siamo particolarmente bravi in questo, dovremmo forse un po' migliorare, però vabbè. Dopo 295 puntate abbiamo ancora un po' da imparare, forse, almeno da questo punto di vista. E prima di immergerci nella puntata, una piccolissima notizia, perché se per qualche ragione siete interessati a utilizzare Plex, sappiate che dal 1 luglio il prezzo del Plex Lifetime Pass passa da circa 220-225 euro a $750. Quindi un aumento abbastanza importante per un abbonamento che teoricamente è un abbonamento che dovrebbe durare per tutta la vita. Ora noi l'abbiamo preso, per esempio l'abbiamo acquistato con Eugenio un paio di mesi fa, marzo forse era, sì. E ora vediamo se effettivamente durerà per tutta la vita, perché noi l'abbiamo pagato 2,20 circa. E, però...
Che posso dire, comunque era, è sbilanciato rispetto all'abbonamento mensile o annuale che fa. Infatti quando avevi trovato il lifetime, mi avevi detto il prezzo, abbiamo detto famolo subito. Esatto. Effettivamente se ne sono accorti anche loro.
Ma infatti secondo me la questione era quella, che probabilmente tutti quanti dicevano: ma perché devo pagare 100, boh, 50, non mi ricordo, euro all'anno, quando il lifetime, cioè il lifetime c'è gente che l'ha comprato anni fa quando costava meno di 100 euro e ancora oggi lo usa. Ora so dell'idea che a un certo punto diranno sì, ma a un certo punto ti chiediamo 50 euro in più per farlo davvero lifetime, però... c'è stato un cambiamento e chiaramente questo è un modo per forzarti a fare l'abbonamento annuale invece che il lifetime, probabilmente.
Sì, ovviamente sì.
Ok, questa era giusto una cosa così, se siete interessati a Plex, quindi questo è il momento giusto prima del 1 luglio, non ci abbiamo percentuali sull'acquisto, quindi fatelo pure se... nel senso...
Dico una cosa tutta matta, così vai. Forse sarebbe da valutare l'acquisto di Obsidian annuale. Così, l'ho detto a caso. E la motivazione... sì, esatto, c'è un po' di confusione in tutto ciò. Mi è venuta in mente così sui piedi. Perché se tu paghi Obsidian annuale, puoi averci tipo la possibilità di sincronizzazione su più device. E ho visto che Obsidian... c'ha un botto di plugin, roba per cui tipo puoi fare la to-do list, puoi in teoria incominciarci a stoccarci i messaggi rilevanti che ti arrivano durante la giornata classificandogli, cioè nel senso, scusate, voglio dire questo, sono entrato in quel roba che dico, ah, vorrei averci anch'io la roba del second brain, quella roba lì che ho sempre schivato, ma se io riuscissi, se io mi sbloccassi e dico ok, pago 149 euro all'anno, Obsidian, ci sono 10 volt, però ci sono pochi giga associati, vabbè, ma poi ci entriamo e ne discutiamo. Però se io riuscissi a fare questa cosa, potrei liberarmi un esempio di to-do list, che lo adoro, però magari non c'ho più bisogno di quello perché mi appoggio tutto su Obsidian, non lo so.
Ma infatti, aspetta, portaci nella trama del bianconiglio. Intanto, io non ho mai usato Obsidian, che fa ride perché tutti parlano di Obsidian, quindi se ci spieghi al volo che è, e poi perché tipo, perché nella mia testa è una roba per visualizzazione di roba, perché se fosse una roba anche per, non so, hosting o robe simili, te direi figo, perché tutta quella roba magari la poi mette su un server e poi ci puoi fare della roba, però non so che sia.
Allora, sostanzialmente è un'applicazione che puoi andarci a scrivere dei markdown per organizzare, diciamo, le tue informazioni in vault. Quindi hai un vault, potrebbe essere un vault tematico, ad esempio un vault riguardo al tema di, non lo so, machine learning, l'altro la finanza mia personale, e in ognuno di quelli raccoglie dei markdown che tengono traccia di informazioni che magari vuoi tenerti lì e ritieni interessanti. La cosa particolare è che tu puoi creare degli hyperlink tra documenti, tra markdown, e questa roba qua poi si può andare a visualizzare attraverso un grafo e vedi le dipendenze dei concetti tra di loro.
Bello. Ce l'ha un MCP per Vault?
Yes. Sì. Tipo credo l'altro anno quando si stava facendo, esatto, quando si stava a fare la roba degli agenti all'inizio c'era già l'MCP. E era bellino che quando ci incominciavi a farle buttare dentro la gente le informazioni, questo grafo cresceva da solo e ci puoi fare diverse cosine. Poi ci sono un sacco di plugin. Il problema è che questi qua, nonostante ti dia la percezione di essere un grafo, in realtà non c'ha proprio tutte le proprietà del grafo come struttura dati reale che vai a manipolare. Tipo come knowledge base, cioè la puoi utilizzare come knowledge base, ma per una knowledge base è proprio rappresentata una struttura dati dove c'è un grafo con dei nodi che sono dei concetti collegati tra loro con edge che hanno un certo significato sull'edge che punta verso un altro nodo, ma è un livello di astrazione leggermente superiore nonostante graficamente sia rappresentato come un grafo. Mi sono spiegato probabilmente molto male.
No,
però, è chiaro. Non puoi, ad esempio, farci l'embedding, credo. forse c'è qualche plugin che lo può fare, ma potresti metterci dentro gli embedding e a quel punto effettivamente c'hai una roba, potresti averci un rug lì dentro.
Ok. E aspetta, la Vault c'hai un hosting, quindi loro?
È locale, lo puoi averci locale, però se vuoi avercelo sincronizzato online, paghi abbonamento.
Perché, ok, aspetta, ti dico quello che c'è in testa e tu mi dici, sei aggiunto un argomento di scaletta praticamente.
Tipo, scusate.
No, è figo in realtà, tipo se io immagino, pago l'abbonamento, ho i dispositivi sincronizzati, avrò un'applicazione sul telefono, credo, cioè sarà, immagino, certo. ho la roba sul desktop, se io poi volessi per esempio averci una GitHub Action che mi aggiunge un markdown direttamente ogni volta che succede qualcosa, magari su una repo di lavoro, e me la mette su una Vault specifica, questa roba lo può fare?
Certo.
Ale, ma c'è il lifetime ad Obsidian?
Infatti quando metto lifetime ero lì che dicevo, cazzo, ma forse c'è anche il lifetime.
In realtà lo puoi fare anche, cioè puoi anche usare la sincronizzazione, cioè te lo puoi sincronizzare anche tu, per esempio con GitHub o credo con altri sistemi.
C'era
che puoi usare direttamente. Cioè alla fine sono semplicemente dei file, se la cosa più basilare che puoi fare. Poi chiaramente non c'hai la sincronizzazione col mobile, però esatto. La cosa più semplice che puoi fare è semplicemente fai il markdown, ci fai una repo, ogni volta devi ricordare di...
Guarda, esatto. Perché infatti la stessa cosa nella mia testa la puoi fare con un bucket dove ci butti dentro dei markdown, fai un MCP e recuperi le informazioni da lì, no? Però secondo me questa qui risolve alcune cose che sono, ad esempio, sì, ok, tutto bello, ma se io devo in qualche modo i file in questo bucket ce li devo mettere e fino a che sto infognato in quel progetto sarò super preciso, ci metterò tutto quanto, ma quando sto in giro e adesso le cose le scrivo su Notion o sulle note del telefono, poi quella roba è persa per sempre. Invece se tu c'hai l'applicazione e puoi modificare un markdown direttamente dall'app sul telefono, probabilmente non vale i soldi che spendi per l'abbonamento mensile, però è quello che ti svolta poi l'utilizzo del bucket o della Vault che loro hanno, secondo me.
C'è un discorso da fare, diciamo, di fondo a tutto ciò, cioè che quello che... Allora, voi, vabbè, chi ascolta il podcast non sta vedendo, ma ho condiviso quello che ho fatto su Obsidian, e qui la cosa è che in realtà io questo lo uso solamente come storage di queste note, non l'ho mai effettivamente scritte io c'ho Hermes, quindi la gente che gira sul Mac in locale, gli mando i link, gli dico salvali sulla wiki, nella wiki, e lui si prende il link, fa il parsing della pagina, capisce più o meno qual è la sezione in cui mettere il link, c'ha vari tag, e poi ha creato anche questo grafo che semplicemente sono tutti collegati a un indice, e poi tra loro sono collegati quelli che hanno un minimo di argomenti in comune, diciamo. Quindi vedi, c'hai qui per esempio in fondo, cioè vedi anche quest'altro talk è collegato. Ora, in realtà, in questo caso specifico non so quanto mi serva anche la visualizzazione mobile, anche perché appunto non è un qualcosa che farei se dovessi farlo io a mano. Semplicemente lo sto facendo perché c'è la gente che lo fa per me, altrimenti non lo farei probabilmente, no? Cioè non andrei a fare a mano, prendi il file, lo metti lì, scrivi qualcosa.
Certo, qualcuno lo faceva prima degli agenti, però io non l'ho mai fatto.
No, non l'ho mai fatto nemmeno io, però è una cosa che secondo me non funziona, perché questa è una cosa che per me non c'ha un costo, nel senso che io prendo e semplicemente metto un link, lui fa tutto e lo aggiunge. Però non c'ha un costo per me, tranne il fatto che si gira un modello o in locale o meno. Adesso per ora è DeepSeek, per il costo basso che c'ha, però a parte quello non è un... Oh, è tornato. Ah no, è il tuo.
Okay. Sì.
Questo l'hai fatto non a mano.
No, questo l'ho fatto creare a lui quando gli davo i documenti, però la roba che dicevi te sul fatto di crearsi collegamenti tra di loro. E secondo me lì, cioè io ho dato dei documenti, diciamo, per un bando, che erano tanti documenti, cercavo di farli, volevo che trovasse dei collegamenti tra i documenti, perché ce ne sono. Però ho avuto la percezione che un po' di collegamenti le trova, però altri non le trovava. E secondo me è perché ho detto a Claude di inserirli, ma senza stare troppo attento al cercare i collegamenti tra i vari documenti, che credo che quella sia un'attività super mega costosa. Questo magari, se avete più esperienza in questa direzione, sono curioso di avere feedback, perché mi incuriosisce.
No, io non ho feedback su questo. Mi aggiungo una cosa a quello che diceva Luca, perché sono d'accordo che per il tipo di utilizzo che ne fai tu non c'ha senso magari fare qualcosa a mano. Secondo me c'è tutta un'altra sezione di casi d'uso che invece sono interessanti, banalmente la lista della spesa. Cioè, nel senso, ora è veramente il primo esempio stupido che mi è venuto in mente, ma nel momento in cui devi fare la lista della spesa, ne parlavamo qualche puntata fa, e poi vuoi capire che cosa farne, tu non devi fare la foto a quello che c'è nel frigo o apri il frigo e vedi quello che c'è dentro, chiappi l'MCP col tuo markdown dentro, con la lista della spesa che hai scritto tempo prima, e dici: io in frigo, recupera quello che c'è in frigo e dimmi quello che posso fare stasera. E questa è la prima cosa che mi viene in mente, ma io ho una lista di dei fumetti che mi mancano da comprare, numeri qua e là random di alcune cose, e acchiappagli ogni volta, è un delirio, insomma, te l'ho messo, non le tengo aggiornate, tutta roba che invece c'è lì, è carina. Quindi niente, grazie per avermi aggiunto un abbonamento mensile a quelli che già c'ho.
E poi ti aggiungo anche questa cosa: in co-work con Claude, diciamo, tu puoi connetterlo, puoi creare delle routine e connetterlo magari al tuo account Gmail. E c'era, ecco, questo tipo tutto pazzo che gli faceva classificare i contenuti delle mail tutti i giorni, tipo dopo le 7 la sera, dopo le 9 la sera, quando poi non usi Claude, quindi va in... usa i token senza consumare quando servono davvero,
certo.
E le va a classificare, e a quel punto se era spam, se c'era una roba interessante per il giorno dopo, ti dava anche una potenziale risposta a quella mail, che però la metteva in draft. E allora la domanda lì è: lo step da prendere e classificare la mail e buttarla dentro un vault di Obsidian, dove incomincia a catalogare tutte le informazioni, tutte le comunicazioni che avvengono anche in ambito lavorativo, non solo, lì probabilmente esplode. Non userei Obsidian perché non è effective il retrieval delle informazioni quando il numero di dati aumenta significativamente, ma se uno lo organizzasse come GraphRag o quello che è, diventa tutto molto più birichino. Magari anche un GraphRag temporale, sparo così.
Molto bello. Mi spaventa dagli accessi alla mail, ma è chiaramente una resistenza che ancora ho, e che so che a breve molleremo.
Anche in sola lettura, secondo me.
Magari, sicuramente, ma no, in sola lettura, però in sola lettura ci può stare.
La cosa simpatica, secondo me, è fargli vedere il calendario, perché magari così ti fa un riassunto a inizio giornata di quello che devi fare. Quello lo farei, ecco.
Anche quello è figo, ma a quel punto, a quel punto è veramente accesso a tutto, c'è un bel report giornaliero.
Sì, sì.
Bello.
Vai.
No, prego.
No, chiedevo, non so se qual era, se volevamo ancora discutere di questo o se ci abbiamo altri argomenti.
L'ultima cosa, il mio astereschino, ma perché ho iniziato semplicemente ieri a fare questa roba qua, ma perché ero stato bombardato completamente su Instagram di questi influencer AI, cioè influencer che parlano di AI, non, e mi continuava di questa roba del second brain, che l'ho schifata, non la volevo fare perché capivo... mi sentivo che fosse una cazzata, perché è bella visivamente, ma non ti dà l'output che effettivamente aspetteresti di avere. E è parzialmente vera, questa cosa sono sempre convinto, non credo che Obsidian sia la soluzione, serve un layer sopra per poter andare a chiappare queste informazioni in modo più, facendo una semantic search, che anche lì c'è qualche plugin a riguardo, però è chiaro che quella roba là, diciamo, se uno lo organizza un po' meglio, ci arriva veramente a averci anche quel tipo di efficienza da utilizzarla come effettivamente un second brain. Cioè qualcuno sicuramente skillato che l'ha già fatta sta roba, chiaramente.
Sì, sì, sì. Cioè, mi rimane poi sempre il dubbio di che cosa ci faccio con tutte queste cose che sto salvando, nel senso che rimarranno lì e saranno una cosa simpatica che ho fatto, ma alla fine...
Beh, è che almeno qualcosa ci puoi fare. Un tempo salvavamo della roba per tenerla lì e non guardarla mai più. Qui almeno...
Ma farò la stessa cosa con queste, probabilmente.
Beh, però nì, nel senso che se poi lo schiaffi dentro Claude e ti serve sapere qualcosa, lui te le riacchiappa magari quelle cose.
E sì, ti fa collegamenti a delle cose. Cioè, a me...
Non lo so. È simpatica, lo faccio, ma non credo che servirà a nulla, ecco, alla fine.
Però considera che la parte di memorization di Claude a me mi aiuta tanto, perché ogni tanto è un po' troppo invasivo, in altri casi però mi fa dei collegamenti tra chat diverse che dico, ah cavolo, questo è un good point. E quindi, boh, mi aspetterei che c'è la stessa roba di là.
Anche secondo me, io quella mancanza la sento perché la memorization non la uso, ma sento che invece su alcune cose mi potrebbe aiutare, e secondo me questa cosa potrebbe risolvere quel problema lì, cioè te dà delle informazioni dove ti servono. E comunque penso che se qualcuno ha ascoltato il pezzetto in cui Luca spiegava come usa l'agente locale, come salva le informazioni, ci avremo Pocket che perde il 30% del suo valore se non l'ha già,
chiuso.
Ah, ecco.
Hanno chiuso da un po' già poco.
Ha molto senso, come penso che chiuderà il sito quello che metteva i link in bio sui social, credo, perché negli ultimi 10 giorni ne ho visti 15 diversi open source rilasciati da persone.
Ah, Linktree.
Linktree, certo. Esatto. Credo, certo. Cioè, quelli lì, ho visto un post su LinkedIn, poi passiamo ai pointer pix perché la puntata è finita, però ho visto un post su LinkedIn un tizio che se l'è fatto da solo, e sotto la gente commentava con gli screenshot dei round di finanziamento che aveva preso LinkedIn negli anni, aveva raccattato una quantità di soldi imbarazzante, non si sa per cosa, e quindi da una parte sono felice che questo tipo di aziende, felice no, è brutto dirlo, però... Che aziende che hanno preso soldi non si sa per quale motivo adesso chiudano e gli investitori ci hanno messo i soldi, magari.
Certo che se si chiamasse Linktree.ai oggi li prenderebbe comunque i soldi.
Forse li prenderebbe di più. Va bene, in effetti sì.
Butto questa roba anche, poi si va veramente avanti. In un mondo digitale dove ormai copiare è completamente diventato facile per tutte le persone, più o meno.
Cioè, standard, direi.
È quasi lo standard, poi diciamo copiare servizi super mega complessi.
Uh-huh.
Forse l'unica cosa che rimane che non si copia è quello che è su blockchain.
Pam, 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 pam. Boh.
Così, fatto il collegamento pazzerello.
Non abbiamo la blockchain in scaletta, quindi un collegamento rimane così nel vuoto, però.
Allora, di cosa vogliamo parlare di quello che è in scaletta?
Allora,
io andrei su Ale.
Vai.
Su Majo?
Majo.
Vai. Allora, come qualcuno di voi sa, Microsoft ha rilasciato quest'altra bomba, e quando Microsoft lancia bombe su Quantum Computing, i social tremano. E è stata appena rilasciato Majorana 2, ovvero la seconda versione del loro processore quantistico topologico. Per chi volesse capire meglio che cosa sono le quasi particle di Majorana, le quasi particelle di Majorana, non approfondiamo qua, però sono sostanzialmente degli oggetti fisici sulla quale Microsoft ci crea dei qubit per poi poterci fare computazione come nelle altre tecnologie
240.
Quantistiche, ci sono quelle a superconduttori, quelle a atomi neutri, ioni intrappolati, e poi c'è questa di Microsoft che sono qubit topologici. Ora, c'è una puntata che non mi ricordo qual è, dove approfondivamo che cosa fosse questa rivoluzione nella trend di ricerca sui computer quantistici di Microsoft, in caso andate a recuperarla, la trovate.
Senso?
Tra l'altro mi ero anche studiato che cosa fossero queste quasi particelle di Majorana molto ad alto livello. Il punto qual è in tutta questa storia? Il claim è stato che c'è stato fatto su una certa misura, una certa caratteristica del processore un per mille rispetto alla versione precedente. Questo per mille è relativo al tempo di vita di un qubit, quindi finché il qubit riesce a mantenere le informazioni significative prima di perderle, perché come ne abbiamo parlato in altre puntate, i qubit sono estremamente fragili e dopo qualche secondo, nei migliori dei casi, se no anche meno, il qubit perde queste informazioni e deve essere risettato da zero. Quindi capite se il qubit porta un set di dati e dopo qualche secondo li perde, questo è un grande problema perché definisce anche quanto è il numero massimo di operazioni che puoi fare su di esso, data la velocità di un certo operazione quantistica. Quindi, diciamo, Microsoft ha detto che è riuscita a aumentare significativamente il tempo di vita di un qubit, in alcuni casi, a seconda, su una particolare caratteristica, è riuscito ad arrivare fino a circa 20 secondi, che è una roba incredibile, e i gate sono però ancora non stati implementati. Che cosa voglio dire? Allora, dal punto di vista teorico, ho letto un po' di opinioni online perché non ne so assolutamente niente dal punto di vista fisico sulla loro implementazione nel dettaglio, però Microsoft nel passato ha fatto dei claim abbastanza importanti, anche in journal piuttosto importanti rispetto alla loro evoluzione, ai loro sviluppi sul processore, il loro processore quantistico. In alcuni casi tali articoli scientifici sono stati anche ritirati. Quindi, diciamo, quando Microsoft lancia queste bombe sulla loro Quantum Processing Unit, tutti le prendono un po' con le pinze. E così è stato fatto anche con questa versione, principalmente perché, benché questo risultato di aver esteso all'interno della loro architettura il tempo di coerenza di un qubit, quindi la vita di un qubit potenzialmente fino anche a 20 secondi, il vero problema è che i dati, gli esperimenti non sono stati resi pubblici, non sono riproducibili da altri in questo momento, ma soprattutto mancano la possibilità di andare a eseguire delle operazioni su questo loro qubit. Quindi oggi esiste, diciamo, loro hanno implementato questo qubit, si sembrerebbe topologico, perché mostra caratteristiche che ci si aspetterebbero da un qubit implementato sfruttando queste quasi particelle di Majorana, ma non si sa se effettivamente ci sono delle particelle di Majorana sotto. Si stanno osservando soltanto gli effetti che sono coerenti con quel tipo di particella che non è mai stata identificata. E quindi il punto è che il qubit potenzialmente esiste, presenta le caratteristiche, ma finché il qubit non riesce a farci delle operazioni sopra, quindi applicarci dei gate e vedere come evolve lo stato, diciamo è un qubit che non ci fai nulla. Ed è questo il caso di Microsoft. Questo per concludere, diciamo, la questione dicendo che ci sono sempre molti dubbi sulla loro tecnica di produzione di qubit, però sicuramente c'è di fatto che questo risultato fisico, benché abbiano prodotto un qubit che ancora non è manipolabile da gate, comunque presenti uno stato di coerenza, uno stato di vita molto lungo, è una roba fisicamente molto molto interessante. Quindi aspettiamo aspettiamo il futuro e non troppo in là, perché dopo aver pubblicato l'annuncio di Majorana 2 hanno detto che hanno risettato, hanno dichiarato che a questo punto l'anno in cui avremo computer quantistici scalabili, quindi computer quantistici dove è facile aggiungere il numero di qubit al loro interno, non è più il 2033 ma è il 2029. Quindi, diciamo, secondo loro tra 3 anni ci abbiamo computer quantistici scalabili. È vero e falso? Non lo so. Diciamo, sono tutte robe che, se guardiamo anche negli anni precedenti, questi, diciamo, milestone dove entro quest'anno otterremo X, vengono sempre un pochino più rimpastate e non è mai chiaro veramente quando otterremo veramente dei risultati interessanti. Ma questo, diciamo, racconto per arrivare in realtà su un altro punto, che Microsoft non è che ha semplicemente detto che hanno lanciato Majorana 2, il nuovo processore quantistico, ma allora hanno detto che questo processore quantistico è stato sviluppato insieme agli agenti. Ed è questa, secondo me, la cosa più figa. Perché io ci voglio erede. Nel senso che non mi sembra...
Insieme, in
che senso? Infatti.
Loro hanno, diciamo, raccolto le... diciamo le caratteristiche del comportamento dei vari materiali per capire qual era quel materiale che avrebbe permesso di avere certi incrementi di performance, insomma hanno definito il loro ambiente di sviluppo e il loro obiettivo e hanno utilizzato gli agenti per fare produrre nuove ipotesi, testare le ipotesi, lanciare gli esperimenti, lanciare simulazioni per capire qual era la direzione implementativa per la realizzazione del processore quantistico, quindi una sorta di co-design con gli agenti.
Okay.
E questo aggiungo che allora c'è per chi magari, diciamo, è appassionato di quantum, non lo so, c'è qualche fisico che ci ascolta, ma sarebbe molto divertente fare questo esperimento. Qiskit ha rilasciato, ok, Qiskit è il software, è il framework di sviluppo di circuiti quantistici, algoritmi quantistici, ha rilasciato anche un altro framework che si chiama, hanno cambiato nome, però originariamente era sicuramente Qiskit Metal, ovvero un framework che ti permette di andare a sviluppare diciamo sviluppare processori quantistici, una sorta di CAD dei processori quantum. Quindi la domanda che vi faccio è: dato che abbiamo questa harness, abbiamo questo tool che chiaramente dentro incapsula una sorta, mettiamola semplicemente, una sorta di digital twin delle caratteristiche con cui puoi andare a sviluppare un processore quantistico, forse allora uno potrebbe veramente metterci dietro un agente come Claude e vedere che cosa riesce a fare sfruttando questo framework di Qiskit Metal per produrre magari qualche risultato hardware interessante. Magari se uno dice voglio realizzare un processore quantistico con queste caratteristiche perché i qubit invece di essere disposti come griglia vogliono essere disposti a stella per qualsiasi motivo, perché magari girano meglio sul una forma stella, il tuo specifico algoritmo, si potrebbe fare. Io lo trovo interessante.
Sulla parte degli agenti non ho dato altre notizie o informazioni riguardo, che ne so, quali sono stati quelli usati, se c'era qualcosa di molto specifico. Non è...
Guarda, ho letto il loro annuncio, però
sì, diciamo che
entravano veramente nel dettaglio. Non metto in dubbio che se magari uno scava magari riesce a trovare anche qualcosa di più in dettaglio su questo aspetto. Il problema principale è che la notizia del lancio di questo nuovo computer, diciamo questo nuovo processore quantistico, secondo me è stato un po' scavalcato dal fatto che hanno utilizzato le AI per costruirlo, cioè si è rigirata un po' la notizia. E niente, credo che chiaramente fosse una roba molto molto voluta.
Hanno, cioè, so, magari ora più uno che l'altro, ma due argomenti che c'è abbastanza hype intorno a questi argomenti, quindi in una sola notizia, in un solo comunicato hanno aumentato l'hype per entrambi. Riguardo invece al discorso più del quantum, quanto pensi che sia soltanto hype o comunque qualcosa di più commerciale e più quanto invece sia qualcosa di serio? Perché vedendo anche, per esempio, la puntata che avevamo fatto era a marzo 2025, quella precedente, quindi in poco più di un anno c'è stato un miglioramento importante. Allo stesso tempo mi chiedo, i vari competitor di cui abbiamo parlato nel tempo, loro stanno seguendo delle strategie differenti oppure... fanno anche loro ricerca su questo tipo di architetture?
Ottima domanda.
Sì,
Microsoft
giusto.
è l'unica che sta facendo, almeno che io sappia, tra le più note ricerca esplicita su realizzare processori quantistici con questo tipo di tecnologia. Diciamo che un mio collega diceva Microsoft è entrata tardi nella gara sui computer quantistici, quindi l'unico modo per poter scavalcare gli altri e passare, fare un salto avanti a tutti è quello di aumentare la posta in palio, quindi fare un investimento ad altissimo rischio cercando di sviluppare questa tecnologia, perché se ci riescono passano tutti e se non ci riescono pace, ma intanto diciamo sono l'unici a ricoprire quel tipo di parte di sviluppo tecnologico con quel tipo di architettura specifica. Le altre aziende, cioè Microsoft, sta avendo difficoltà a avere un singolo qubit con questa tecnologia, ma se ce l'avesse davvero a un certo punto sarebbe un risultato estremamente interessante. Le altre aziende hanno ora anche fino a 1000 qubit, se non sbaglio, poi ho un po' perso la traccia dell'evoluzione del numero di qubit fisici che sono implementati sull'architettura più grande in termini di numero di qubit. Però capite che c'è già una bella differenza tra i due.
Oh, per dare un dettaglio in più, ho cercato un attimo e per la parte dell'agente hanno usato questo servizio che si chiama Microsoft Discovery, che è un servizio loro che c'è scritto appunto accelera le ricerche, la ricerca su agente, cioè utilizzando agenti che hai e da quello che vedo dal sito, insomma, da quello che capisco è in preview e funziona, cioè girano su Azure questi agenti. Non dice nulla su, o almeno non ho trovato nulla su quali siano poi i modelli che ci stanno dietro, ma immagino che girando su Azure ti diano quello che vuoi, cioè paghi e saranno ben contenti di fornirti qualsiasi cosa che tu voglia, immagino.
Sì.
È interessante, almeno ogni tanto parliamo anche di qualcosa che non è soltanto di AI, anche se poi in realtà ci abbiamo inserito anche qua la parte di AI, anche sulla parte di Quantum, quindi. Non so se Eugenio c'ha qualche altra domanda intanto, perché altrimenti, siccome siamo già a 37 minuti di registrazione, forse magari terrei la notizia, alcune cose sulla prossima puntata e magari chiudiamo con qualcosa di più rapido, tipo la parte, cioè io ho una cosa molto rapida su una piccola cosa che ho scoperto su macOS qualche giorno fa, proprio
Se
2 minuti, non so se
vuoi
abbiamo.
chiudiamo, se vogliamo chiudere con questi, chiudiamo con questi e teniamo le prossime
Ah,
per la
sì,
prossima puntata.
teniamolo, almeno ci abbiamo già di cosa parlare nella prossima puntata. E, niente, allora praticamente mi capitava che cercando, cioè facendo sia indipendentemente da che usassi Spotlight o Alfred, cercavo il nome di una cartella che volevo trovare o di un file che volevo trovare su macOS. Di solito è velocissimo, cerchi qualcosa e subito ti esce fuori la corrispondenza più vicina a quello che stavi cercando. Ora, era da un po' che in realtà era diventato molto lento molto lenta questa ricerca e non capivo perché, onestamente. A un certo punto ho detto, vabbè, ma magari sarà Alfred, perché inizialmente stavo usando proprio Alfred. Poi, allora, ho detto, proviamo con Spotlight. Spotlight, stessa cosa, ci metteva un'infinità. Però la cosa che ho notato con Spotlight è che mentre io cominciavo a scrivere, compariva una barra che diceva indicizzazione in corso. Poi in realtà questa indicizzazione era una cosa che stava sempre piantata lì nella barra, quindi non vedevo che non mi sembrava andasse avanti. E quindi ho detto, vabbè, ma avrei dovuto o lasciare aperto Spotlight, ma per tanto tempo, per farla finire, oppure trovare una soluzione alternativa che andasse a rindicizzare tutto quello che c'era sul Mac. Cercando, ho trovato che c'è una soluzione che non è proprio intuitiva. Però ti permette un po' di reindicizzare tutto quello che c'è sul Mac in termini di file, in modo tale che poi sia Spotlight sia altre app come Alfred o Raycast, immagino che si basino più o meno tutti sullo stesso sistema, siano in grado di ritrovare i file che non trovavano prima. E si fa in questo modo, si deve andare tramite le preferenze di sistema, c'è la tab Spotlight. Ora io non so sull'ultimissima versione di macOS, sto su Sequoia, mentre l'ultima era Ventura. Vabbè,
Non mi ricordo,
no, non
non
è
me lo
Ventura. Vabbè,
dico.
comunque, l'ultima, quella brutta, è quella che non ho installato. Ah, TaOe, scusate, TaOe. No. Però credo che sia più o meno simile la procedura. Quindi Spotlight, in fondo c'è un pulsante che è Search Privacy, mm-hmm. e voi cliccate il pulsantino più e aggiungete la cartella proprio Macintosh HD. La aggiungete lì e a quel punto vi dice: vuoi rimuovere questa cartella dalla ricerca di Spotlight? Sembra controintuitivo, mi dite di sì. Aspettate qualche secondo, 30 secondi circa, la rimuovete di nuovo, quindi c'è il pulsantino meno per togliere questa cartella. A quel punto cliccate Done, quindi finite, e a quel punto parte la reindicizzazione di tutti i file, che però è nascosta dentro le impostazioni e quindi non dovete lasciare aperto Spotlight per ore. Ora, non è che alla fine vi dice ho fatto, adesso funziona di nuovo tutto, però ho notato che adesso se io apro Spotlight e cerco qualcosa, oltre al fatto che me lo trova praticamente subito, non è neanche più presente la barra in cui diceva indicizzazione in corso, quindi immagino che effettivamente qualcosa abbia fatto. Non è una cosa che serve tutti i giorni, però se vi dovesse capitare che per qualche ragione Spotlight o app simili diventano lente, potenzialmente questa potrebbe essere una soluzione.
Ma questo per cercare file?
Per cercare file, sì, cartelle, file in generale.
Quindi è come se una certa il Mac non fosse più in grado di indicizzare la roba e gli servisse un aiuto esterno, cioè o se perdesse per qualche motivo qualcosa.
Sì, esatto, cioè ha perso la indicizzazione di questi file, l'aveva persa praticamente, non era più in grado di cercarli o comunque li trovava ma ci metteva veramente tanto tempo.
Ok.
Curioso, non so qual è la ragione, sinceramente, magari si era semplicemente perso avrà avuto qualche indice, qualcosa per cercare, non so, e probabilmente non funzionava più bene, si era magari corrotto, oppure era cambiato qualcosa a livello di file, era cambiato qualcosa che magari non l'aveva più aggiornato, non so cosa possa essere successo, sinceramente.
No, ci sta, io mi ricordo che mi era successo tempo fa con Spotlight, e mi ricordo che però quando ero passato a Raycast questo problema era
forse lo riindicizza.
Secondo me Raycast aveva reindicizzato tutto, quindi ho bollato semplicemente Spotlight come vabbè, ma non funziona, e invece magari era solo un problema di indicizzazione.
Sì, qui, cioè, io credo che l'indicizzazione che c'è sotto forse sia la stessa, perché poi adesso è sparita sia da Spotlight questo problema, ma anche su Alfred è molto più rapido, quindi io immagino che ci sia un indice di base e poi entrambe pescano da quello probabilmente.
Figo, buono a sapersi.
Ok, allora, se non avete altro di cui parlare, possiamo chiudere qui la puntata di questa settimana e ci diamo appuntamento con la prossima puntata tra una settimana, in cui parleremo di quello di quello che ci è rimasto fuori dalla puntata di oggi, probabilmente, se non succede qualcosa di talmente grande che va assolutamente menzionato in puntata.
Se Microsoft non annuncia un nuovo aggiornamento di
sì. E poi abbiamo anche un sacco di pointer picks che ci stiamo portando dietro da ormai qualche settimana, vabbè.
Sì, parleremo di serie uscite l'anno scorso,
prima o poi ne parleremo. Ok, quindi un saluto da Luca.
Del genio.
Ciao.
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 Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!